Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E quindi entriamo con questa rassegna stampa, iniziamo, partiremo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Abbiamo alcuni in cartaceo, altri ve li recuperiamo dal web, ma insomma, come vi dicevamo, le prime pagine sono completamente monopolizzate dal funerale di Silvio Berlusconi. Corriere della Sera, l'ultimo saluto in Duomo, una fotonotizia insomma con un'immagine del feretro, e Berlusconi: applauso d'addio e migliaia ai funerali, le lacrime della famiglia, Meloni non ti dimenticheremo. E poi insomma altri articoli in prima pagina sullo stesso tema. Gramellini, una persona, tante Italie, l'unico che mancava era lui, forse, insomma un incipit insomma, un po' così. Però sono stati i funerali eleganti di un re multitasking, come l'ha definito Emanuele Filiberto. Quale altra cerimonia sarebbe stata capace di tenere insieme Mattarella e Lele Mora, Giorgia Meloni e Franco Baresi, Mario Draghi e Maria De Filippi, Elly Schlein e Ilari Blasi, le corone di fiori di Lapo e Belen? Veramente complicata la rassegna di questa mattina. E poi l'articolo al fianco è il titolo, il passaggio di testimone. Nel Duomo di Milano è raccolta la storia politica dell'ultimo trentennio. Il volto di ogni leader è come lo stendardo di altrettante battaglie vissute da una parte e dall'altra della barricata. Come reduci di guerra si accomiatano da Silvio Berlusconi e da un pezzo della loro vita. Insieme voltano la pagina che hanno contribuito a scrivere, in attesa di capire come verrà riempita la prossima. Perciò l'attenzione è concentrata su Meloni, che simbolicamente tende la mano per raccogliere il testimone. E poi altri articoli ancora sullo stesso avvenimento, sulla giornata di ieri, che ricordiamo è stata una giornata di lutto nazionale, e ha visto appunto questo funerale, che è stata anche una sorta di manifestazione, ha visto Piazza del Duomo piena, e insomma andremo a raccontarla senza monopolizzare la nostra rassegna stampa con questa notizia, che evidentemente per noi non è la notizia più importante della giornata. Ci sono altre notizie anche gravi, come l'altra notizia che troviamo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere della Sera, che è: migranti, naufragio e strage, Grecia, decine di morti e centinaia di dispersi, erano diretti in Italia. Insomma, su questa notizia, in primis sui quotidiani, credo ci sia una certa difficoltà ad ammettere insomma quanto è drammatica la situazione, perché sappiamo che i dispersi in mare di un naufragio al largo difficilmente insomma vengono ritrovati, i corpi vengono dispersi, quindi più che decine di morti probabilmente sono anche centinaia morti, ma insomma è molto molto grave la situazione. Quelle che noi chiamiamo stragi, perché il sistema appunto di contenimento delle migrazioni, i confini nazionali e appunto la necessità di milioni di persone di muoversi dal loro paese per cercare di raggiungere delle condizioni di vita più degne, evidentemente messe tutte insieme sono delle cause volontarie che portano alla morte di migliaia di persone nel Mediterraneo, e questa insomma è una situazione che abbiamo già raccontato, l'abbiamo raccontato quando è successa a Cutro, e quindi utilizzare le giuste parole nonostante insomma la pesantezza della situazione è evidentemente d'obbligo. E queste un po' le notizie dalla prima pagina del Corriere della Sera, che in realtà riporta anche un'altra serie di incipit, di articoli che riguardano sempre il funerale di Berlusconi, quindi cosa ha fatto la moglie, compagna attuale insomma che aveva prima di morire, la sorella, il dolore di Prodi, insomma tanto altro che riempie le pagine, le prime pagine dei quotidiani oggi in Italia. E allora passo la parola a chi è con me oggi qua in regia, in redazione, per cercare appunto di vedere le prime pagine degli altri quotidiani di oggi.
Anche da questa parte del tavolo passiamo appunto al Messaggero, che è sempre accompagnato dalla fotonotizia, titola "Un uomo di gioia", appunto con riferimento ai funerali di Stato di Berlusconi. Commozione folla nell'omelia. Il suo ritratto di politico e di imprenditore, stavamo appunto anche vedendo prima nelle varie aperture dei primi giornali, delle prime pagine, che addirittura il Foglio ha aperto la grande omelia per il Cavaliere, così intitolato, con proprio tutto, in realtà una importante parte appunto dell'omelia che ieri è stata recitata durante appunto i funerali. Sempre tornando al Messaggero, ci sono appunto una serie di articoli, quindi, che troviamo sia all'inizio delle pagine, a pagina 5, a pagina 7, a pagina 9, ma anche appunto dentro, più avanti. "Sarà fiero di noi, l'abbraccio e il patto tra Giorgio e Marina". "Fascina il pianto davanti al feretro", Tajani appello a Forza Italia, il nodo congresso, e diciamo appunto la fotonotizia che si accompagna è l'uscita del feretro di Silvio Berlusconi dal Duomo di Milano, che ieri diciamo è stata ha monopolizzato appunto, ha occupato totalmente tutte le dirette televisive dei giornali, ma in generale appunto della programmazione, ecco, televisiva. Sicuramente appunto nel corso della mattinata ne parleremo, però notevole appunto la modalità attraverso cui l'Italia c'è stata appunto questa copertura mediatica con questo tipo appunto di atteggiamento di lutto. Un lutto che però insomma non tutta l'Italia, in realtà, in cui non tutta l'Italia si riconosce, e appunto ne parleremo dopo con anche un'analisi di magari chi è stato effettivamente Silvio Berlusconi. Andando avanti, il Messaggero ovviamente mette in seconda pagina, in realtà a pagina 14 per essere precisi, la strage tra Grecia e Italia. Su quel barcone erano in 750. Quindi la strage che si è consumata ieri pomeriggio. "Il numero delle vittime sale di ora in ora, una tragedia epocale quella che si è consumata al largo di Pylos, a 41 miglia dalle coste greche del Peloponneso. La segnalazione parlava di circa 750 persone a bordo di un peschereccio di 30 metri, 104 superstiti, per ora i cadaveri trovati sono 79. Ce ne parla Cristiana Mangani a pagina 14, e anche qui appunto neanche la settimana scorsa parlavamo appunto sempre di queste politiche, oltre che restrittive, anche di queste banalmente omissioni di soccorso volutamente attuate dai governi in Italia, in Grecia, anche Malta, insomma sono i tre paesi per esempio che si macchiano anche di questi comportamenti, di queste omissioni, di queste non risposte, no? Anche denunciate da più ONG, che poi ovviamente pongono le loro conseguenze sulla pelle di chi scappa. Infatti appunto in questo caso, poi appunto ne approfondiremo nel corso della mattinata, la tratta sulla quale appunto questi migranti si trovano, se non sbaglio era proprio appunto la tratta dell'Italia italo-libica in questo caso, che era appunto, che tra l'altro come anche analizzato nel corso degli ultimi tempi, una delle tratte appunto più importanti, ma nel senso proprio più anche pericolosi. Oltre a queste due notizie, ovviamente una che occupa ovviamente uno spazio notevolmente più grande dell'altra, in realtà il Messaggero non riporta null'altro se non Roma, sfida tra youtuber travolto bimbo di 5 anni, video fatale sulla Lamborghini, probabilmente la troveremo nella cronaca di Roma, e poi Cata, il padre esce di cella, ora posso ritrovarla io, spunta l'ultima foto della piccola. Adesso lo leggeremo successivamente.
passiamo alla stampa e insomma cerchiamo magari di dare spazio a qualche altra notizia, anche se il quadro di oggi è abbastanza appiattito. Sulla colonna di destra troviamo la questione del naufragio in Grecia, strage come a Cutro. La Grecia nega gli aiuti, muoiono 79 migranti. Il dramma che si è consumato a fine febbraio a Cutro ieri si è ripetuto a Kalamata in Grecia, almeno 79 migranti morti. Appunto questa questione delle cifre, che poi è relativamente importante, nel senso che poi alla fine è comunque una notizia gravissima da questo punto di vista, però è evidente che poi si danno queste cifre, poi quando la notizia non è più nelle prime pagine si capisce che le cifre sono molto più elevate e che quindi la questione in realtà è molto più grave, ancora più grave. E qua c'è un'intervista a Mauro Palma, il garante dei detenuti, perché è sbagliata la politica dei rimpatri. Solidarietà è una parola centrale nella Costituzione, nella Carta dei diritti UE. Poi magari andremo a leggere una parte di questa intervista. E anche sulla stampa c'è la stessa notizia del Messaggero, insomma non è un caso, però comunque c'è la stessa notizia sul bambino ucciso dai pirati della strada per un video sui social. E poi il resto della prima pagina della stampa di oggi è dedicata ai funerali di Berlusconi, una foto quasi a tutta pagina all'interno della chiesa del Duomo di Milano, dove è avvenuta la funzione. E quindi i funerali di Stato davanti a Mattarella e Meloni, cori, applausi in piazza, polemica per le parole dell'arcivescovo. E il virgolettato che viene riportato come titolo della notizia, che fa parte dell'omelia, della breve omelia che è stata dedicata a Berlusconi, era un uomo. Insomma, non lo so, è difficile commentare quello che abbiamo sotto gli occhi. È stato, insomma, per noi, non lo nascondiamo, sicuramente grottesco vedere il livello di appiattimento, appunto, del consenso rispetto a questo personaggio, un personaggio che insomma negli ultimi 30-40 anni in Italia è stato al centro della vita politica e non solo, dell'informazione, anche della vita sportiva, che in questo paese sappiamo il peso che ha. Infatti era rappresentata la curva sud del Milan e non solo, fuori a Piazza del Duomo, e insomma ha avuto una centralità grossa all'interno dell'aspetto anche popolare che ha tentato di avere questo ricordo di Berlusconi ieri in Piazza del Duomo, no, che indubbiamente ha avuto, perché appunto un personaggio che poi sul consenso mediatico di una certa parte d'Italia e la costruzione proprio anche di una certa parte d'Italia, di una cultura, di una certa parte d'Italia ha costruito la sua grandezza, perché ovviamente purtroppo nei canoni della società capitalista moderna quella di Berlusconi è stata una grandezza, no? Perché è stato uno degli uomini, se non l'uomo più ricco d'Italia per diversi anni, ha costruito un impero di aziende in vari settori e sappiamo che insomma come sempre quando muore un re, quando muore un capo di governo, quando muore un cattivo, fra virgolette, no? Perché noi non abbiamo paura di dirlo, insomma, personaggi che occupano queste posizioni sono sempre, insomma, da una certa parte, vengono assolti un secondo dopo, vengono assolti, e guai a chi si permette di far notare, di ricordare pezzi della vita di questi uomini che insomma hanno schiacciato la vita di tanti altri e di tante altre, no? Leggevo sui social network un rapper milanese, senza fare i nomi, che scriveva una cosa tra virgolette divertente, cioè diceva addio all'uomo che mi ha regalato da piccolo le più grandi gioie, perché questo era milanista, e che poi mi ha rovinato il resto della vita. In questo caso era per fortuna una persona che riconosceva insomma il ruolo politico che aveva avuto Berlusconi, però insomma per la dicotomia e anche il meccanismo di consenso che è stato in grado di costruire Berlusconi nella sua vita, no? Che anche l'ha portato ad avere una longevità così impressionante all'interno dello scenario pubblico italiano sotto vari punti di vista, è stato anche questa capacità di costruire consenso, anche una dimensione quasi da panem et circensem, no? Nel senso, il gioco del calcio come meccanismo del consenso per non arrivare a questioni molto peggiori, quindi la televisione, il tipo di televisione che ha proposto, la mercificazione assoluta delle donne a tantissimi livelli nella sua vita, sia sui suoi canali televisivi sia proprio nella sua vita privata. E quindi niente, questo è sicuramente soltanto un pezzetto di quello che possiamo dire di Berlusconi, perché uno dei cori che ha accompagnato la celebrazione della vita di Berlusconi ieri in Piazza del Duomo è stato chi non salta comunista è, e questo insomma a noi da un lato ci fa sorridere, perché c'ha sempre un aspetto un po' farsesco quasi questa l'essere politico di Berlusconi, no? È difficile prenderlo sul serio, però è una dichiarazione abbastanza seria e a noi insomma una parola che ci sta a cuore, quella del comunismo, e che non si tratta appunto del partito di Rifondazione Comunista, ma per noi è un'identità politica forte. Quindi Berlusconi sicuramente è stato un nemico che ha riconosciuto però dall'altro lato il suo nemico, gli ha saputo dare anche il suo nome, a differenza di tanti altri che insomma questo nome, questa parola non la utilizzano più, e niente, vabbè, questo è solo una delle cose che volevo dire, insomma, anche non particolarmente approfondite, stanno uscendo anche su siti di movimento, su media indipendenti, anche dell'analisi su quella che è stata la vita di Berlusconi, interessanti, che ne danno una lettura politica che insomma noi abbiamo accennato. Ovviamente ricordiamo sempre che i microfoni di questa radio sono aperti ad interventi, il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info. E per concludere e passare di nuovo la parola, ci sono altri quotidiani che non abbiamo in redazione, che ovviamente anch'essi parlano della vita e dei funerali di Berlusconi, e c'è Libero che ha una fotografia abbastanza scenica con l'auto col portabagagli aperto di fronte a tutte le persone con le bandiere del Milan, se ne l'Italia migliore, e questo è il titolo di Libero oggi.
Da questa parte torniamo al manifesto, che insomma l'unica testata, almeno da quanto appunto vedevamo anche su i giornali che abbiamo online, porta in titolo alto, accompagnato da fotonotizia, il lutto universale, quindi anche in antitesi completa con il tanto proclamato lutto nazionale dato dalla morte di Silvio Berlusconi. Il lutto universale invece è l'ecatombe, così appunto è definita, e così appunto definiremo quella appunto che si è consumata nel Peloponneso, a bordo più di 700 persone, già le 79 vittime recuperate, un centinaio di salvati, gli altri sommersi, partiti dalla Libia per arrivare a ogni costo in Italia, e ce ne parlano a pagina 2 e 3, quindi insomma è una posizione di primo piano. Sicuramente alcuni degli articoli che sono proposti qui dal Messaggero saranno letti, anche per analizzare quelle che sono le politiche migratori, insomma, che anche nell'ultima settimana, nell'ultimo mese l'Europa sta attuando. Basti pensare anche a quelli che sono gli ultimi incontri per il memorandum con la Tunisia, con la Commissione Europea, la quale per esempio anche l'Italia, rappresentata dalla Premier Giorgia Meloni, in cui è intervenuta. E che rappresenta una delle più grandi stragi, se non la più grande strage in Grecia. Tra l'altro poi appunto nel corso della giornata, tra l'altro anche il manifesto, se non sbaglio, proprio lo approfondisce e lo menziona all'interno delle pagine, nell'articolo, che nei vari articoli ce ne sta anche un altro a pagina 3. diciamo, sono state chiamate una serie di proteste e manifestazioni a Lesbo, ad Atene, a Salonicco. E andiamo avanti. Ovviamente anche sul manifesto comunque non si può non menzionare quello che è il seguito della celebrazione della, diciamo, della, del funerale di ieri, soltanto che si vede l'altra faccia, insomma, del funerale di Berlusconi a Milano, in cui appunto il vescovo non lo beatifica. Delpini, un politico di parte, amato e odiato. Dentro il Duomo di Milano manca ancora un'ora all'inizio dei funerali di Silvio Berlusconi, ma ormai restano solo i posti in piedi. Le immagini dei grandi schermi mostrano il carro funebre che si muove da Arcore verso il centro di Milano. Le strade che attraversano prati verdissimi e fabbriche, la mente corre all'ultimo viaggio della regina Elisabetta verso Westminster. Tutto indica solennità. Il cavaliere voleva e ha ottenuto post mortem quegli onori che aveva perduto nel 2013 con la condanna alla decadenza del senatore. Però ancora più allucinante, cioè l'unica parola che mi viene in mente, appunto, è un altro quadro che ci propone Andrea Fabozzi a pagina 6. Leggiamo, diciamo, soltanto l'incipit di questo, anche se vogliamo, questa serie anche di riflessioni, appunto, che ci propone il manifesto, che in prima pagina si trova sulla spalla destra. Per mettere apertamente in scena il passaggio dallo scettro, Giorgia Meloni aspetta che il funerale sia finito, poi bombarda le redazioni con un video di 2 minuti che parte con il celebre messaggio della discesa in campo, prosegue con una raffica di immagini del Berlusconi pubblico e privato, si conclude con una serie di quadretti in cui si vede insieme il patriarca e la legittima erede, unica politica a trovar posto nella rassegna, con tanto di impegno finale e di sovraimpressione. Ti renderemo orgoglioso, il re è morto e vive il re, anzi la regina. La buon'anima ebbe i tempi, si era fatta ungere direttamente dal Signore. L'erede più modesta si accontenta di quella del mortale trapassato, previa dimizzazione in piena regola, che mi ha fatto subito pensare anche a quella che è una prelettura molto veloce, insomma, di quello che è il fatto, diciamo, il cambio totale di paradigma politico e di tempi che Berlusconi ha lasciato, che non ha in realtà lasciato, ma che ha cambiato probabilmente per sempre, perché vediamo come Berlusconi rappresenta quella cesura degli anni, insomma, degli anni 90, se vogliamo, che l'Italia attraversa, di una totale, oltre che spoliticizzazione in generale della politica, con anche l'intervento della televisione, diciamo la politica, possiamo dire, mediale, no? Quindi di quell'attivismo da poltrona alla quale appunto l'italiano, l'italiana è stato relegato, anche con piacere, in quanto appunto comunità, minimi sforzi, minima anche partecipazione politica, impegno politico, critica, per esempio. Anche appunto questa ultra spettacolarizzazione della politica stessa, che ha portato un soggetto come Silvio Berlusconi, che è stato l'esempio dei successivi anche populismi degli anni successivi, basti pensare al 2010 in poi, per esempio, di questo nuovo rapporto che nella politica si è instaurata tra appunto un leader che aggiungerei magari possa essere anche un leader carismatico, addirittura appunto un cavaliere, una persona che si eleva, una divinità sostanzialmente, e il rapporto con quelli che non sono neanche più chiamati gli elettori, ma appunto dei fedeli, insomma, che lo seguono e lo santificano e lo giustificano qualsiasi appunto cosa questo facesse, diciamo, adesso la figura del politico, della politica appunto, possa fare attraverso anche banalmente la copertura, come stiamo vedendo oggi, mediatica totale, in cui tutte le qualsiasi forma di vita o di morte o di, insomma, caratteristica di Silvio Berlusconi viene totalmente coperta in tutte le pagine di tutti quanti i giornali, con appunto aneddoti, filmati, lacrime. Si accennava prima appunto anche ai vari servizi televisivi in cui si emerge questo sfrenato, tracotante pathos, in cui appunto addirittura conduttori televisivi si mettono a piangere, cioè insomma c'è un cambio totale di paradigma di rapporto appunto politico e anche di quello che è la narrazione politica, che passa, e quindi vabbè, insomma, magari dal manifesto guarderemo anche quello che è appunto non la fine di Berlusconi, ma semplicemente quello che Berlusconi ha cambiato e che continuerà a cambiare anche, diciamo, passando quel testimone ai propri e alle proprie eredi. Andiamo avanti. Il manifesto parla di attacchi e contrattacchi, 10 morti e voci di colera in guerra in Ucraina, guerra di trincee e di attacchi aerei, quella tra offensiva ucraina e russi, ora in difesa, 3 chilometri quadri liberati, dice Kiev, e 10 morti civili nei diversi bombardamenti. A Kherson allagata si parla di colera, intervista al sindaco di Orikiv, città fantasma invasa di soldati, troppe bombe inesplose, non potremo tornare. E poi si parla a pagina 7 di quello che sta succedendo in questi giorni anche attraverso appunto i media, magari i più informati sicuramente sapranno di cosa si sta accennando, di quello che sta appunto avvenendo a Campi Bisenzio. In pagina 7 Chiari ci parla appunto di mondo convenienza, botte a chi sciopera. Da 2 settimane i lavoratori nelle cooperative di montatori di mobili che lavorano in esclusive e con le tute di mondo convenienza sono in sciopero a Campi Bisenzio, vicino Firenze. Una 70ina di operai, in gran parte migranti, protestano contro le condizioni di lavoro, 14 ore al giorno per 7 euro l'ora. Il picchetto per non far uscire il camion è stato più volte sgombrato dalla polizia. Ora, grazie alle mediazioni del nuovo sindaco di Campi, i manganelli si sono fermati, ma l'azienda non vuole andare al tavolo della regione, quindi appunto continuano sempre violenze, intimidazioni, diciamo, le persone, i lavoratori e le lavoratrici chiedono ovviamente quello che il decreto, tra l'altro anche lavoro, che è stato promulgato, insomma pubblicato di recente, inizio maggio di quest'anno, quindi diciamo poco tempo fa, appena un mese fa, non prevede appunto quella che è la previdenza e l'assistenza appunto oltre che sanitaria appunto anche lavorativa, con la complicità di aziende private che appunto guardano soltanto allo sfruttamento.
Shinjirare nai. Saigo no kotoba ni. Kou shite iru no wa yatto no watashi. Sore demo waratte hanase to iu no?
9:27, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi lasciamo ancora qualche secondo di musica. Siete all'ascolto della rassegna stampa. Abbiamo più o meno finito la lettura delle prime pagine. Fra poco iniziamo a leggere gli articoli, insomma, delle pagine interne. Allora eccoci di nuovo in onda, Radio Onda Rossa 87.9 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info il sito. Potete ascoltarci in diretta streaming dal sito, ritrovare le corrispondenze e le varie trasmissioni, anche la rassegna stampa quando terminerà la caricheremo sul sito, e poi potete trovare anche la campagna di radioabbonamento, perché Radio Onda Rossa dal 1977 trasmette senza padroni, padrini né pubblicità, e lo fa grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori. Quindi vi chiediamo, secondo le vostre possibilità, di sostenerci economicamente. Il radioabbonamento, la proposta economica sono 30 euro. Ovviamente la radio è ascoltabile gratuitamente anche senza il radioabbonamento, ma senza questo contributo rischiamo nei prossimi anni di non trasmettere più. Quindi insomma, se vi interessa mantenere viva questa informazione libera che Radio Onda Rossa fa quotidianamente, contribuite, grazie. Allora, andiamo avanti, sfogliamo le prime pagine, le pagine interne dei quotidiani, ovviamente per liberarsi da Berlusconi, nonostante insomma sia morto, bisogna andare avanti parecchie pagine sui quotidiani di oggi, e interessante vedere a pagina 9 come il Corriere della Sera guarda un po', dia spazio a Urbano Cairo, presidente di RCS Media Group, di cui il Corriere della Sera fa parte. Quindi insomma prende un pezzetto di una pagina del suo giornale, per, non, insomma ci interessa poco tutto quello che dice, ma solo il titolo dà un'idea, ha tracciato una via, e si riferisce a Berlusconi, io suo allievo. Quindi insomma, per chi avesse dei dubbi, comunque il lascito in questo paese di Berlusconi continuerà per un bel po', ed è molto pesante. Le prime pagine, pagina 2, pagina 3, insomma, ci parlano delle lacrime degli amici e i cori in piazza, i figli insieme in piazza, come arrivano i figli, a chi stringono la mano, quanto piangono, e vari virgolettati imbarazzanti. Quindi cerchiamo di andare oltre e di cercare anche di leggere qualcosa che riguarda insomma anche le conseguenze politiche di quello che sta succedendo, almeno interno allo schieramento di cui Berlusconi faceva parte e che ha fondato. E ovviamente, diciamo, a pagina 10 in realtà ci sta un articolo che titola Le polemiche sul lutto nazionale, la Russa, contestazioni sbagliate. Guarda un po', chissà cosa pensava la Russa, difficile immaginarlo. E Grasso dice che è una decisione politica, Fratelli d'Italia respinge le accuse sullo stop in Parlamento, non sarà fermo una settimana, oggi è già al lavoro. Poi ne parlavo ieri con un compagno che magari ci sta ascoltando, nel caso saluto, che insomma lavora sulle questioni dell'informazione, sul Parlamento e la politica, e dice insomma che il Parlamento, poi le sedute sono 3 a settimana, quindi insomma lavorano solo il mercoledì, il giovedì e il venerdì, quindi comunque insomma questa settimana di stop era relativa, fra virgolette, si sono accollati, dire simbolicamente, no, che si fermavano così tanto per dare un peso importante al ricordo e a onorare la memoria di Berlusconi. Ovviamente diciamo tutte queste cose con il conato di vomito. E poi si parla, c'è una colonna di destra in cui si parla a chi spettano i funerali di Stato, quali sono le regole per organizzarli. Insomma, a noi ce ne frega pure poco di tutto ciò, ci frega poco anche del volto che mostra lo Stato, nel senso che per noi è già chiaro la posizione che ha lo Stato, e non ci sentiamo insomma colpiti dal fatto che qualcuno di indegno abbia dei funerali di Stato. Insomma, avviene quasi sempre così, insomma, e sono poche le persone che per noi insomma hanno fatto una vita importante, vanno ricordate e hanno dei funerali di Stato, insomma non ci stupiamo. E l'unica leader della sinistra presente è la Schlein, questo insomma anche ce ne frega veramente poco. E però Forza Italia, i rischi del congresso, a Tajani la leadership provvisoria, poi sarà eletto un presidente, serviranno mesi e la base già chiede di allargare la partecipazione, la suggestione del ruolo di comando affidato a Marina o Luigi. E quindi una proprio un regno, no, per cui c'è la successione ereditaria all'interno di questo partito. E quelle liti con Bossi e Fini e l'arte di ricomporre, così Silvio fece del perdono il suo strumento politico, un moderno messia, si potrebbe dire, no? Capace di perdonare e di porgere l'altra guancia. E siamo insomma a pagina 15 ancora. Si parla di Berlusconi, del suo testamento all'interno del quale, ahi noi, non siamo presenti. Questo sicuramente ci dà dei meriti morali nella vita, ma ci lascia il portafoglio vuoto. Insomma, se per caso scappasse una riga di testamento, insomma, io qualche milione me lo prendo. E vabbè, a parte scherzi, da qua in poi insomma non si parla più di Berlusconi. E La Stampa, per liquidare la questione più brevemente possibile, La Stampa insomma dice esattamente le stesse cose, foto di striscioni imbarazzanti e insomma foto dalla piazza, la profezia di Dell'Utri, Forza Italia salva solo se lui ci aiuta da lassù. E questo è un po' il tenore della situazione, chissà se ci sta guardando da lassù. E Berlusconi non ha eredi, Meloni suo unico successore. Questo butta fuoco lo dice l'intervista sulla Stampa. Insomma, veramente un giorno in cui è difficile fare rassegna stampa. Perdoniamo insomma chi ci ascolta per regalargli tutte queste notizie. E per me basta, ho letto abbastanza su Berlusconi dai quotidiani che ho di fronte. L'unica cosa che vi dico, insomma, qualche quotidiano prova a mettere un minimo una critica. Il Domani titola "Tutto è perdonato", insomma, rispetto a quello che già proviamo a dire da questi microfoni, cioè no, che quando poi questi personaggi muoiono il giorno dopo sono assolti da tutti i loro peccati, per utilizzare un linguaggio consono al tenore appunto dei quotidiani oggi. E poi titola anche "Forza Italia è la prova del fallimento di Berlusconi". E quindi insomma qualcuno osa anche criticare Berlusconi oggi. E tra l'altro una notizia che mi ha inviato sul telefono una redattrice della radio, che saluto, sul circolo Arci di Arcore, che provoca e lancia un party. E insomma, dai, qualcuno coglie lo spirito della situazione.
E sempre per rimanere sulla notizia della morte di Berlusconi, il Manifesto a pagina 6, diciamo anche in maniera molto più appunto critica, per fortuna, ci riporta diciamo, quello che è successo ieri. A Roma c'è stata una protesta sull'altare della patria, paese in lutto, non il nostro nome. Il miraggio dell'umanità, dell'unanimità del paese pacificato da Silvio Berlusconi non si è compiuto neanche di fronte al lutto nazionale proclamato dal governo per la morte di Berlusconi. Emergono distinguo dalla politica, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi Sinistra, ma si possono scorgere voci di dissenso diffuse nella società. Così, se la destra del potere ha scelto di mettere in scena il rito di passaggio in funzione dei nuovi assetti della maggioranza, è inevitabile che anche il lutto per il cavaliere diventi oggetto di scontro politico. La giornata si apre con lo striscione aperto da un gruppo di manifestanti davanti all'altare della patria a Roma. Porta la scritta "Oggi non siamo in lutto, siamo in lotta" e la firma delle transfemministe antifa. Il drappello viene denunciato per manifestazione non autorizzata. Intanto il padre domenicano Claudio Monge, responsabile del Centro per il Dialogo Interculturale e Interreligioso di Istanbul, parla di populismo che celebra se stesso e si dissocia via Twitter parlando di mancanza del senso della misura e del pudore. Patrizio Nori, astigiano, attivista LGBT ed ex presidente di Asti Pride, che ha creato una petizione sul sito change.org contro il lutto nazionale, parla di penoso processo di beatificazione laica. La destra romana intanto protesta perché il terzo municipio della capitale, amministrato dal centro-sinistra, non ha esposto le bandiere a mezz'asta. Da Potere al Popolo lanciano una campagna social di protesta per esprimere il rifiuto di partecipare al lutto nazionale. E poi ci sono gli studenti. Al Dipartimento di Scienze Politiche Roma 3 organizzano un presidio contro la decisione del governo di proclamare il lutto nazionale, scelta che viene definita frutto di una posizione puramente ideologica. Ci opponiamo con forza all'ennesima presa di posizione divisiva di questo governo, la decisione di celebrare in pompa magna una figura che ha svilito e svuotato del loro significato i nostri luoghi del sapere. Proseguono. Sulla stessa onda anche gli allievi della Scuola Normale Superiore, che hanno esposto lo striscione "Non il nostro lutto". A Pisa, dallo spazio studentesco Exploit, dicono che l'unico lutto nazionale è per le macerie che lascia sulla nostra generazione, quindi appunto questo diciamo riprende quelle che sono state appunto come si diceva qua anche questa rappresentazione, prova del fatto che questo lutto nazionale non è effettivamente sentito come tale, non è omogeneo, perché appunto si riconosce chi è stato Berlusconi, si riconosce quelle che sono le politiche e il partito che ha portato con sé Berlusconi, il danneggiamento di propaganda e delle politiche che lui stesso ha rappresentato assieme alla classe che lui stesso ha rappresentato e che possiamo dire ha un po' anche fondato appunto contro i i più poveri, quindi sulle spalle dei più poveri, la liberalizzazione del mercato, l'estrema privatizzazione anche attraverso appunto questo nuovo modello di vita dell'uomo che tra l'altro appunto in maniera anche nella declinazione sessista l'uomo medio italiano il self-made sostanzialmente così è passato alla storia, quindi l'uomo che si fa da solo e i governi più a destra in realtà anche della storia dell'Italia questa forte alleanza con la NATO e l'austerità anche in politica interna e quindi nell'economia che ancora oggi risentiamo, ma non solo, appunto anche da quella protesta ci si scaglia contro questa rivendicazione che i media, che i politici, che insomma le varie esternazioni anche della stessa Premier richiamano a una memoria collettiva. Non c'è una memoria collettiva perché si riconosce appunto quello che lui porta dietro di sé, quindi qualsiasi forma di corruzione, di legame con P2, con mafie, ostentazione e rivendicazione fascista, appunto post-fascista, razzista, sessista e qualsiasi altra appunto forma di violenza implicita o anche esplicita. E tra l'altro per chi appunto volesse approfondire anche come è andata la protesta di ieri, che è stata seguita appunto anche da identificazioni e ulteriori appunto repressioni da parte delle forze dell'ordine, la radio da questi microfoni ci sono state delle c'è stata appunto una corrispondenza in cui se ne è parlato e può essere appunto ripresa facilmente sul sito web in podcast. E tra l'altro in questo articolo si parla anche appunto di queste bandiere a mezz'asta, quindi di questi esemplari rappresentazioni di solidarietà alla morte di quest'uomo che pur sempre è un uomo appunto. Per esempio la Sapienza ci sono state delle forme anche abbastanza pagate in realtà di protesta che però sono state subito represse. Per esempio c'era questa bandiera a mezz'asta che è stata portata su di nuovo proprio perché non ci si riconosceva in questo lutto nazionale ed è poi stata ovviamente anche con l'aiuto di altri studenti dei gruppi fascisti e appunto di estrema destra in università riportata a mezz'asta. Comunque ricordiamo come anche diceva una testata che comunque i funerali di Stato anche per quelli che sono alcuni articoli sono elaborati e organizzati attraverso i soldi pubblici e che il lutto nazionale appunto è stato proclamato in casi molto in casi straordinari quali per esempio la caduta del ponte per esempio la strage in Emilia Romagna. Ma comunque abbiamo un intervento in radio, quindi interrompiamo questo sproloquio.
Buongiorno.
Ciao, vai.
Ciao, senti, io volevo ricordare la statura del povero defunto ricordando degli episodi. Allora, 2001, a capo del governo c'è Silvio Berlusconi e al Ministero dell'Interno c'è Gianfranco Fini, diretti responsabili dell'assassinio di Carlo Giuliani. 1994. Credo, ma insomma 94-93, c'è la vittoria di Forza Italia, sì, e c'è un ragazzo, mi pare a Livorno, che organizza attraverso i social e c'è un buon riscontro subito, qualcosa contro il Biscione, non mi ricordo come si chiamava il gruppo, eccetera. Questo ragazzo viene sodomizzato, violentato con un palo o qualche cosa d'artificiale è lasciato per terra e non si è mai saputo chi è stato e chi non è stato. Sempre credo 2000 e qualcosa, però non me lo ricordo questo, però tanto ci stanno le cose. Imame, una modella marocchina che si dice disposta a testimoniare contro di lui in uno dei 40 processi farsa che gli hanno fatto, viene avvelenata all'ospedale. Quindi noi stiamo parlando, questo per non parlare dei legami strettissimi con la mafia che sono stati dimostrati, insomma, è come da Andreotti, certo.
Sì,
dire.
Sì, ma
però,
un po' l'abbiamo anche detto, insomma, questa mattina abbiamo ricordato diverse cose.
Che volevo evidenziare e vorrei tanto sapere che ne dicono i giornalisti dell'Avvenire così teneri con gli immigrati, dimenticandosi che il signor Berlusconi è stato un criminale nei confronti degli immigrati. Però il discorso di ieri dell'arcivescovo è qualcosa di veramente sopraffino in quanto ipocrisia. L'uomo, l'amore, il bisogno d'amore, amava tutti, gioiva nell'amore, si riprendeva dalle sconfitte sempre con l'idea della speranza e di poter ricominciare. Cioè, è quanto
certo, certo.
Di più gesuitico, infame, possa essere stato detto sulla persona, perché sinceramente capisco di più il coglione ammirato che piagna in piazza, voglio dire, ma l'arcivescovo di Milano che si è permesso di fare una cosa del genere è altrettanto...
Non ci stupiamo comunque, va bene, grazie mille per il contributo. Grazie per il contributo.
L'Avvenire che viene, come dire, osannato a volte nei rassegne stampa.
Ma non credo proprio che noi osanniamo l'Avvenire. Ciao. Questo era un contributo di una radioascoltatrice discutibile che ci dice che noi osanniamo un giornale cattolico, ma credo che questo sia molto lontano da quello che fa Radio Onda Rossa. A prescindere da questo, proseguiamo la rassegna stampa e insomma ti restituisco la parola, visto che magari ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale e torniamo a breve, passando insomma oltre questa notizia che occupa le prime pagine, cercando di trovare qualche altra notizia nei quotidiani di oggi. Radio Onda Rossa, proseguiamo la rassegna stampa ancora dalle pagine del Corriere della Sera, in realtà all'interno di quella che viene chiamato l'addio a Berlusconi, insomma Perché anche la questione del testo sulla giustizia, che appunto il Consiglio dei Ministri lo dedica all'ex premier Berlusconi, il guardasigilli Nordio dice: più garanzie per chi è indagato. L'Associazione Nazionale Magistrati: abrogazione ingiustificabile. E l'allarme dell'Ordine dei Giornalisti. Quindi, all'indomani del funerale di Berlusconi, approda oggi al Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla giustizia del ministro Nordio, dall'obiettivo dichiarato di prevedere appunto più garanzie per chi è indagato. Il testo, diviso in 8 articoli, prevede varie modifiche, a partire dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio, quello che incute la paura della firma ai pubblici amministratori. Ma già scattano le polemiche. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia, cancellarlo è ingiustificabile. Il governo non la pensa così, evidenziando lo squilibrio tra iscrizioni nel registro degli indagati e condanne. Il DDL toglie l'abuso di ufficio dalle armi di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione. Restano, si fa notare in via Renula, gli illeciti in materia di falso, di omissioni, di atti d'ufficio, corruzione, peculato e concussione. L'articolo 2 dispone che il PM non può appellare contro il proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, limitazione che non riguarda i reati più gravi. Ma è qui che viene modificata in chiave restrittiva anche la normativa sulle intercettazioni. Ne viene vietata la pubblicazione dei colloqui captati, se non sono riprodotte dal giudice nella motivazione di un provvedimento utilizzato in dibattimento, e comunque se riguardano soggetti terzi non coinvolti nelle indagini. Viene escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, e si amplia l'obbligo di vigilanza dei PM sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni e il dovere del giudice di stralciare le intercettazioni non pubblicabili. Su questo punto è l'Ordine dei Giornalisti a esprimere preoccupazione, sottolineando che va garantito il diritto all'informazione particolare sui fatti di interesse pubblico. Più paletti da rispettare per la custodia cautelare. Prima di applicare la misura, il giudice è tenuto a interrogare l'indagato. L'invito a presentarsi va notificato 5 giorni prima della comparizione e deve contenere anche la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Ma soprattutto si prevede a decidere non sia più un giudice monocratico, bensì un collegio. Per sopperire alla carenza di magistrati si posticipa di 2 anni l'entrata in vigore della norma e si prevede nel frattempo l'entrata in servizio di 250 magistrati con un nuovo concorso nel 2024. La collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, quella in carcere, non è estesa invece agli arresti domiciliari. Previste maggiori garanzie e tutela di chi riceve un avviso di garanzia. Tra le altre, la notifica deve garantire la riservatezza del destinatario. Il reato di traffico di influenze, ritenuto troppo elastico dal governo, viene modificato. Insomma, questa è un po' la situazione. Dentro il provvedimento, qua prosegue il Corriere della Sera, un freno per i PM, appelli limitati contro chi è assolto, la tutela della pubblica amministrazione, addio all'illecito odiato dai sindaci, custodia in carcere, ora a valutarla saranno 3 giudici, nuovi confini per pubblicare dei dialoghi captati. Insomma, il tema della giustizia, quindi quello delle carceri, della pena, c'è a cuore, ne parliamo spesso, abbiamo nei mesi scorsi e continuiamo a dare ampiamente voce, più che riusciamo, alle questioni del carcere, alla lotta che ha fatto Alfredo Cospito contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Parliamo ovviamente delle riforme che il sistema giudiziario compie, riforme che insomma difficilmente ci trovano soddisfatti o felici. Qua è difficile anticipare insomma le conseguenze, almeno per la conoscenza che ne ho io, che avranno queste norme. Alcune, leggendole, possono sembrare anche leggermente positive dal nostro punto di vista, ma poi andranno verificate. Ovviamente i giornalisti che si indignano per non poter pubblicare i testi delle intercettazioni, insomma, di processi che spesso magari non finiscono neanche in condanne, se pensiamo magari a quelle che sono state indagini, inchieste su realtà di compagni, realtà di lotta, insomma, hanno portato a un aspetto insomma sensazionalistico e mediatico di quelle che poi sono le lotte, e cercando di sbattere in prima pagina nomi, cognomi e frasi dette in telefonate, magari travisate, come 99% dei casi avviene nel caso delle indagini sui compagni e le compagne, mentre appunto anche la questione della custodia in carcere valutata da 3 giudici sembra insomma un aspetto e può essere positivo. La tutela della pubblica amministrazione, addio all'illecito odiato dai sindaci, sembra invece una norma che può favorire di più gli sporchi comodi dei politici, e ovviamente andranno poi verificate, perché inizia la discussione su queste norme, e vedremo un attimo poi quando effettivamente diventeranno legge che cosa succederà, quanto verranno modificate, quanto verranno ammorbidite all'interno del Consiglio dei Ministri e del dibattito parlamentare. Questo sulla questione della riforma della giustizia, che appunto, ricordiamo, in finale verrà comunque dedicata a Berlusconi, che insomma un aspetto su cui spesso ci facciamo una risata è che comunque sia uno dei pochi personaggi che ovviamente per tutelare i suoi interessi si sia rappresentato come un garantista rispetto a tanti altri in questo paese. Non ricordiamo la crociata dalla sua nascita del Fatto Quotidiano e di Travaglio contro Berlusconi, del 5 Stelle, insomma noti manettari, insomma lo spazio che viene dato nelle colonne del Fatto Quotidiano a personaggi come appunto Travaglio stesso ovviamente, ma anche non mi viene il nome, il magistrato di Catanzaro, come si chiama, vabbè, insomma, che osteggia qualsiasi riforma della giustizia come quella che avrebbe reso che avrebbe fatto finire i processi quando sono troppo lunghi, insomma una serie di cose che per lui avrebbero impedito alle persone di finire in carcere, quando insomma evidentemente la giustizia italiana ha tanti malfunzionamenti. E quindi insomma il dibattito in Italia su questi temi purtroppo non vede delle voci particolarmente interessanti. Parlavo di Gratteri, mi è rivenuto il nome, e che sulle pagine del Fatto Quotidiano spesso interviene contro le riforme della giustizia quando limitano la possibilità della magistratura di mettere in carcere più o meno chi vogliano, per poi rendersi conto spesso che una buona parte delle persone non c'entravano niente con i processi ed erano state inserite all'interno delle grandi inchieste, soprattutto quando si parla di mafia e di criminalità organizzata. E quindi insomma questa è la brutta favola della giustizia in Italia.
Quasi 8:59, quindi diciamo un buongiorno a chi ha acceso da poco la radio. Siamo ormai nel bel mezzo della rassegna stampa delle prime pagine. Diciamo che l'ultimo tema affrontato è stato appunto sempre quello della giustizia. Adesso passiamo ad un'altra analisi che ci propone sempre il Manifesto, a pagina 7, con la firma di Pierro, che riguarda appunto la condizione economica. Lavoratori poveri, l'Italia supera la media europea. Povertà senza tregua, a rischio 1 su 4. La povertà non dà tregua, la precarietà persiste anche se i redditi aumentano dopo il Covid. Quasi un quarto della popolazione, il 24,4%, pari a 14,3 milioni di persone, nel 2022 era a rischio povertà o esclusione sociale. Secondo l'Istat, che ieri ha pubblicato un nuovo rapporto, sarebbero 11,8 milioni le persone a rischio povertà. 2,6 milioni gli individui in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale, cui si aggiunge il 9,8% di persone che nel 2021 era precario, cioè vive in famiglia a bassa intensità di lavoro. Se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza e misure eccezionali come il reddito di emergenza o gli altri bonus, nei 2 anni della pandemia la povertà sarebbe cresciuta di più. Il 6,4% invece nel 5,6% del rapporto fra reddito equivalente netto totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito. Nell'Unione Europea ci sono oltre 95 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione, ha sostenuto sempre ieri l'Eurostat. Di queste, 14 milioni sono nel nostro paese, che si mantiene al di sopra della media europea, poco sotto la Grecia e la Spagna, anche se ancora lontana dalla Romania e dalla Bulgaria. All'interno del paese la situazione è diseguale, lo confermano i dati della Campania, della Calabria, Sicilia, dove si registrano valori superiori al 40%, mentre in Emilia Romagna e Valle d'Aosta sono solo il 10%. Sembra invece diminuire chi versa in una condizione di grave deprivazione sociale e materiale a causa della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica e l'incremento dell'occupazione dei redditi familiari. La povertà si sarebbe ridotta per chi vive in famiglie con 5 o più componenti e in quelle con più o 3 figli, con 3 o più figli. Resta da capire quali saranno gli effetti del record dell'inflazione causato prima dall'arresto della catena al valore globale a causa del Covid, poi con la guerra russo-ucraina, dalla speculazione sulle materie prime energetiche e alimentari, dall'aumento dei tassi di interesse e della crisi della BCE per diminuire l'inflazione. E resta anche da capire come questa situazione influirà sulle disuguaglianze. Il contesto non sembra essere univoco, almeno per quanto riguarda i dati sulla deprivazione, data in diminuzione, ma conferma la persistenza e la precarietà dei lavoratori poveri. Sindacati e opposizioni hanno criticato il governo Meloni, che con il decreto lavoro rinominerà il reddito di cittadinanza in assegno di inclusione e vincolerà gli occupabili a condizioni tali da perdere il sussidio per la formazione e il lavoro. Norme che peggioreranno la loro condizione e non influiranno su quelle dei lavoratori poveri che già non ricevevano il reddito di cittadinanza. Sono numeri che richiedono un'azione straordinaria e integrata, senza operare scelte arbitrarie e categoriali, introducendo versioni moderne delle tessere annonarie, come la carta per la spesa alimentare, che esclude proprio i più poveri. Serve una misura universale e strutturale contro la povertà, forte attenzione all'inclusione sociale e le politiche dedicate al Mezzogiorno, sostiene Domenico Proietti. All'inizio luglio è prevista la conversione in legge del decreto lavoro, che liberalizza i contratti a termine. Sarebbe più corretto chiamarlo decreto precariato, sostiene Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle. Il governo sta creando le condizioni per favorire lo sfruttamento di chi ha già stipendi da fame. Per Maria Cecilia Guerra, PD, il contrasto alla disuguaglianza non è nelle corde di questa maggioranza. E quindi vabbè, vediamo insomma la questione. Anche da un punto di vista appunto strettamente economico, stavo vedendo che anche il Sole 24 Ore ci parla insomma delle condizioni della frenata, meglio del tentativo di frenare l'inflazione, tassi, la Fed va in pausa, ma sono previsti altri 2 rialzi entro fine anno, e queste diciamo sono anche le conseguenze, come anche potevamo leggere dall'articolo, di una lunga catena di causa effetto che, come appunto questa valanga insomma, continua sempre di più ad ingrandirsi, da prima appunto con le guerre, poi ovviamente con la pandemia, per esempio, si riprende la pandemia, ma diciamo soprattutto anche su quella che è la speculazione sulle materie prime, lo sfruttamento appunto dei lavoratori e delle lavoratrici, anche a causa appunto di queste privatizzazioni e di questa appunto neoliberalizzazioni estreme che in realtà si sono accentuate con il governo magari di destra, dell'ultimo governo, quello appunto in cui siamo, sotto quale viviamo oggi, ma che in realtà c'erano già da prima e anche in maniera molto prorompente, ecco. E sotto questo punto di vista, parlando sempre di dati, la L'Italia è uno dei paesi con il tasso di inattività più alto del 30%, alla quale ovviamente si aggiunge quella che viene chiamata appunto in economia la disoccupazione involontaria. Appunto, ci sono moltissime persone che non hanno lavoro a causa anche di quelle che sono gli incentivi che dà il lavoro in nero, quindi il lavoro che appunto non è regolato e quindi di conseguenza non ha garanzie, come diciamo prima, di salute, di sicurezza, di un appunto salario come dire diciamo rispettabile. Ecco, in questo caso in Italia non c'è il salario minimo, ma ci sono appunto delle condizioni di sfruttamento assurdo, alla quale diciamo purtroppo sono sottoposti appunto anche i bambini, le bambine, proprio i, diciamo, insomma ci sono c'erano dei dati che raccoglievano appunto quanto i minorenni siano come dire costretti in certe situazioni a lavorare e ovviamente negli ultimi anni sono stati sempre raccolti dei dati in cui minorenni compresi tra i 15 e i 17 anni sono andati anche incontro alla morte. Negli ultimi anni, fino al 2021, tra i 15 e i 17 sono stati 7 morti giovani sul lavoro, e poi diciamo tra i 15 anni e i 19 invece diciamo si aggirano tra la settantina e il centinaio. Se andiamo a vedere le zone di diciamo in cui queste cose, diciamo questi eventi, questi spiacevoli eventi appunto non accadono, guardate caso, vabbè, insomma non è particolarmente sconvolgente, però è in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, dove appunto ci sono le industrie, dove c'è appunto le industrie, i privati, e dove c'è appunto molto più interesse di produttività, di profitto e di capitalizzazione sostanzialmente delle persone, delle merci, del lavoro in generale. E tra l'altro in tutto ciò si aggiunge anche quelle che sono le politiche anche su quello che è il diciamo che gravano sul genere, quindi il fatto per esempio che l'Italia è un altro dei paesi in cui le donne fanno più fatica ad essere assunte dalle aziende, ma in generale appunto contratti di lavoro, perché c'è ancora questa concezione e narrazione insomma del lavoro di cura che rappresenta un grandissimo ostacolo che insomma, per quanto magari si dice che non sia sentito, in realtà esiste e appunto i dati parlano anche abbastanza chiaro. Sempre sulla stessa pagina del manifesto, quindi sempre ci troviamo a pagina 7, si parla anche brevemente per chi fosse interessata di quella che è l'emergenza abitativa, delle persone insomma che aspettano un alloggio. In realtà la questione si espone principalmente a Roma, dove in 14.000 aspettano un alloggio, ma anche per esempio in altre città d'Italia sono state per esempio occupate alcune case alcuni studentati, case dello studente, proprio perché insomma non ci sono le possibilità di alloggio, quindi oltre a quello che è il diritto all'abitare non è garantito neanche appunto il diritto allo studio, che di conseguenza in questo caso è strettamente correlato, e questo diciamo ancora una volta da questi microfoni se ne ha parlato molto, è legato anche alla modalità di organizzazione e sviluppo insomma del denaro, dei tributi all'interno del PNRR, quindi insomma il modo di operare fa nettamente appunto la differenza. E sempre molto velocemente, sempre a pagina 7, Riccardo Chiari ci parla di quello che sta avvenendo, è avvenuto, ne abbiamo parlato anche in apertura, a Campi Bisenzio, Mondo Convenienza, Manganelli contro i lavoratori in sciopero. Dopo 2 settimane di botta, almeno oggi non li hanno sgomberati. C'erano sempre le forze dell'ordine in assetto antisommossa, ma non sono intervenute, forse perché il neosindaco di Campi Bisenzio, Tagliaferri, telefona e telefona convinto il prefetto a fermare le violenze, o perché ai cancelli di Mondo Convenienza arriva del PD, quello di Prato, e si sono fatti sentire anche i Dem in consiglio regionale, aprendo un tavolo di crisi. Ma sui corpi degli Arif, degli Youssef, degli Arshad sono rimasti ben visibili segni delle manganellate prese ogni volta che il loro pacifico sit-in veniva spazzato via. Uno sgombero al giorno quasi, da quando più di 60 traffacchini, montatori, autisti hanno iniziato a protestare, denunciando una realtà fatta di turni di lavoro di 10-14 ore per 6 giorni alla settimane ed straordinari non pagati, in un gioco di assalti e subappalti in cui si aggiunge l'utilizzo del contratto di pulizia e multiservizi, che prevede paghe bassissime, inferiori a 7 euro l'ora, invece di quello della logistica, e garantirebbe salari più dignitosi. Ci hanno fatto un contratto di pulizia anziché di logistica, così hanno un risparmio. Il nostro lavoro inizia alle 7 del mattino e finiamo quando abbiamo concluso l'ultima consegna. Alcune volte per portare i mobili servono camion piccoli, li richiedono gli stessi clienti, invece ci hanno dato il camion più grande, non sempre ci riesce ad arrivare fino al posto dove scaricare, per cui siamo costretti a portare in spalla tutti i mobili o gli elettrodomestici. Accanto a lui Youssef, un divano può pesare anche 100 kg e noi dobbiamo scaricarlo dal furgone, salire anche 3-4 rampe di scale e portarlo in casa del cliente. Un lavoro durissimo, infatti nessuno regge più di 2-3 anni. Mondo Convenienza fattura oltre 1 miliardo l'anno e ha fatto del consegnare mobili al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato la sua forza. In onda le cassette delle lettere di patinati e corposi dépliant informativi, ma il suo sistema di consegne è da anni al centro di denunce sindacali. Luca Toscano dei Sicobas, al fianco dei lavoratori dall'inizio dello sciopero, ricorda almeno 2 interventi della magistratura. Noi stiamo contestando le stesse modalità che a Bologna, su impulso della Filt CGL, hanno portato l'azienda in tribunale. In questi giorni c'è l'udienza preliminare con le ipotesi di reato di intermediazione illecita di manodopera, sfruttamento del lavoro e maltrattamenti. Anche di Ivrea è in corso di indagine, eppure continuano a fare come se nulla fosse. Quindi questo è, diciamo, una parte, ecco, dell'articolo che sempre ripeto, appunto, è a pagina 7 del manifesto, che poi continua in realtà occupando abbastanza tutta la pagina, e quindi appunto vediamo come diciamo maggiori sono gli scioperi, le proteste ovviamente per quelle che sono le condizioni di lavoro. Abbiamo detto appunto 14 ore al giorno per 7 euro l'ora, maggiori sono le violenze di appunto questa abuso della divisa, che viene sempre di più tra l'altro anche garantita e legittimata dal governo di destra nel quale ci troviamo, sotto il quale ci troviamo, e ovviamente la complicità è la complicità dello Stato, che ovviamente si fa promotore assieme in questo caso a Mondo Convenienza dello sfruttamento dei lavoratori, e quindi di questo anche gioco di squadra in cui ovviamente i lavoratori e le lavoratrici non sono garantiti appunto da un contratto che garantisca appunto sicurezza, salute. Banalmente ci parlavamo anche di questa cosa che nessuno regge più di 2 o di 3 anni, perché anche il peso magari in questo caso di portare un divano sulle spalle comporta appunto delle conseguenze diciamo in cui non c'è magari un ritorno. E tra l'altro in tutto ciò Mondo Convenienza è anche nella storia delle aziende quella che si è macchiata di diciamo evasione fiscale, di tasse, oltre che ovviamente di sfruttamento dei lavoratori. Quindi questo è tutto quello che possiamo vedere in questa pagina, quindi da qui è tutto.
passiamo alle notizie, diciamo, dagli esteri. Insomma, abbiamo almeno un paio di questioni che però, insomma, sono dagli esteri ma riguardano anche l'Italia, perché su quasi tutti i quotidiani si parla del primo sì a Strasburgo, di Strasburgo alla stretta sull'intelligenza artificiale, il bollino rosso dell'Unione Europea, vietata l'identificazione biometrica in tempo reale, pubblicità Europa contro Google. Quindi mentre a Strasburgo il Parlamento UE ha adottato la propria posizione negoziale sulle norme per l'intelligenza artificiale, le prime al mondo, che vieta appunto l'identificazione biometrica in pubblico in tempo reale, a Bruxelles l'antitrust UE guidata da Margaret Vestager ha acceso un faro su Google inviando una lettera di addebito per presunta posizione dominante nel settore della tecnologia pubblicitaria online. Le nuove regole saranno uno standard globale a lungo, ha commentato la presidente del Parlamento UE Roberta Metsola, e è sempre più incisiva l'intenzione dell'UE di porsi come guida legislativa nel mondo della tecnologia. Negli ultimi sei mesi c'è stata un'accelerazione sull'AI Act, il regolamento sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo che entri in vigore entro fine legislatura. Il tempo è stato approvato, il test è stato approvato ieri dal Parlamento UE con 499 voti favorevoli. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale vengono suddivise in quattro livelli di rischio. Tra quelle da bollino rosso, considerate inaccettabili, ci sono gli strumenti di polizia predittiva e i sistemi di identificazione biometrica in pubblico. Bocciata la proposta di modifica del PPE, tre emendamenti che proponevano di consentire alle forze dell'ordine, per ragioni di sicurezza, di usare l'identificazione biometrica in spazi pubblici in tempo reale. Rispetto alla bozza iniziale proposta dalla Commissione, sono stati aggiunti alla lista ad alto rischio anche i sistemi di intelligenza artificiale che possono influenzare gli elettori e l'esito delle elezioni, e nella stessa categoria sono stati introdotti ulteriori requisiti da soddisfare, utili a rilevare il potenziale danno delle applicazioni alla salute, alla sicurezza, ai diritti o all'ambiente delle persone. Nel regolamento sono poi già previste sanzioni per chi dovesse diffondere un'applicazione proibita o non soddisfare i requisiti richiesti, fino a 30 milioni di euro, una cifra pari al 6% del fatturato. E questa è la situazione. Delle regole in questo settore sono ormai urgenti, alla luce soprattutto della diffusione globale di sistemi come ChatGPT o come Bard di Google. Lo ha confermato il commissario UE al mercato interno Thierry Breton. L'intelligenza artificiale solleva molte questioni dal punto di vista sociale, etico ed economico. Quanto a Mountain View, l'antitrust UE aveva avviato un'indagine preliminare nel giugno 2021. Abbiamo scoperto che Google potrebbe aver abusato della sua posizione. Ma guarda un po', non condividiamo il punto di vista della Commissione UE e risponderemo di conseguenza, questo lo dice il vicepresidente di Google per i servizi pubblicitari globali Dan Taylor. Per la Commissione solo la cessione obbligatoria di parte dei servizi online di Google, questa è l'opinione preliminare, risolverebbe i problemi di concorrenza. Allora, questa è la questione, le questioni che l'Unione Europea sta tentando di normare. La questione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un argomento particolarmente al centro del dibattito pubblico sui mezzi di informazione, anche da questi microfoni, perché potete trovare, se andate sul nostro sito www.ondarossa.info, potrete trovare diverse trasmissioni che parlano di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, appunto, che evidentemente, posta nei termini in cui se ne parlava nell'Unione Europea, rispetto appunto all'utilizzo a fini di polizia, di identificazione biometrica o addirittura di polizia predittiva, di predizione dei reati, ricorderete su tutti, almeno io lo ricordo, ancora una questione anagrafica, il film Minority Report. Là insomma era affidata a questi esseri, questi precog, che insomma riuscivano a prevedere i reati che le persone dovevano compiere, e poi c'era un sistema insomma di telecamere di identificazione facciale nelle città, per cui immediatamente sapevi dove era quella persona, e in questo caso il protagonista insomma aveva compiuto un reato e veniva cercato, ed era una delle stesse persone che però in questo caso il film costruiva questa narrazione, perché era una delle stesse persone che lavorava alla predizione dei reati. E questo scenario però non è così distante oggi, perché invece di esserci degli esseri strani ci potrebbero essere dei computer che insomma, mettendo insieme alcune caratteristiche delle persone, potrebbero affibbiargli dei possibili reati. E non risulta difficile pensare chi potrebbero essere le persone che vengono previste come colpevoli di possibili reati futuri. E quindi insomma la situazione è molto molto preoccupante, e non ci basta sicuramente pensare che l'Unione Europea faccia delle norme. Dobbiamo tenere gli occhi aperti, informarci e essere anche in grado di, nel momento in cui ce n'è bisogno e ce n'è già bisogno, di dire la nostra e anche di scendere in piazza. Esistono dei movimenti, delle associazioni che tutelano, diciamo, i diritti delle persone rispetto all'utilizzo delle tecnologie. Ci sta anche un documentario che ha vinto anche dei premi, che si chiama, anche qua stamattina non mi ricordo niente, un documentario che parla appunto di come le discriminazioni vengono anche trasmesse tramite gli algoritmi e diciamo quello che è il bias, la discriminazione che appunto passa da chi programma gli algoritmi a chi poi a quando vengono eseguiti. Quindi ad esempio questa era sull'identificazione facciale delle persone nere, delle donne nere, che venivano confuse con più facilità, per cui per le strade di Londra era stata messa una telecamera di identificazione facciale e venivano confuse le persone, per cui venivano fermate senza avere dei veri precedenti le persone nere. Poi insomma ci possiamo interrogare comunque a priori se quanto sia sbagliato, grave e preoccupante che se tu hai dei precedenti e attraversi la strada vieni fermato con più frequenza. E questo succede già quotidianamente, nel senso, se uno viene fermato da una pattuglia quando gli vengono controllati i precedenti, se ha dei precedenti probabilmente la cosa va avanti, vieni trattenuto, vengono fatte delle domande, delle perquisizioni. Quindi questo già esiste, però proprio attraversare la strada e semplicemente il proprio volto rappresenta la possibilità di essere fermati perché hai fatto dei precedenti, è ancora più spaventoso. Qua mi aiutano, Coded Bias è il nome del documentario.
E 22, torniamo sempre sugli esteri. In realtà anche qua, come si diceva, non troppo esteri, perché comunque sono interessi che coinvolgono appunto anche l'Italia, stanno coinvolgendo anche l'Italia. Torniamo da questa parte del tavolo con il manifesto, pagina 2. Dalla Libia a Sayed si punta solo a fermare i migranti con ogni mezzo. Eppure un modo per evitare che tragedie come quella di ieri in Grecia o quella avvenuta il 26 febbraio scorso a Cutro si ripetano ci sarebbe, o quantomeno per limitarle. Basterebbe che l'Unione Europea si decidesse a ripristinare una missione navale che raccogliesse naufraghi in mare portandoli in salvo, in modo da consentire di chiedere asilo alle persone bisognose di protezione e nel caso di rimpatriare chi non avesse diritto di restare. Invece non si fa, preferendo spendere inutili parole di dolore di fronte alle ultime decine di morti affogati. Eppure l'Europa e l'Italia in particolare, per fermare i migranti e le navi in mare, le mette, e non solo quelle. Anche jeep, camion, droni, attrezzature elettroniche, uomini per addestrare gli equipaggi di cosiddette guardie costiere, il cui unico scopo, il cui unico compito non è salvare, bensì fermare chi fugge attraverso il Mediterraneo. Come poi questo compito venga svolto non importa, come dimostrano le ripetute violenze compiute dai libici su uomini, donne e bambini, o le bastonate assestate dai tunisini su altri uomini, donne e bambini, come denunciato due giorni fa dalla Repubblica. Gli ultimi equipaggiamenti sono stati consegnati proprio ieri dal nostro Ministero degli Esteri alla Tunisia del presidente Sayed, uno che imprigiona gli oppositori e che ha accusato i migranti subsahariani di volersi sostituire ai tunisini. 82 mezzi che, hanno spiegato fonti del Viminale, serviranno per rafforzare la capacità operativa del paese nordafricano per il controllo delle frontiere. Non sono gli unici. Le motovedette con cui Tripoli insegue i migranti per riportarli nell'inferno dei centri di detenzione le fornisce l'Italia. E il Viminale si starebbe preparando a rifornire il generale Haftar un uomo forte della Cirenaica, della quale da mesi partono i barconi, con 5 motovedette, radar, droni e fondi per sostenere l'agricoltura. Fermare i migranti, impedire che attraversi il mare è diventato l'unico obiettivo. A Bruxelles, come a Roma, dove non ci si trova una soluzione all'impennata di sbarchi, il governo Meloni rischia di veder crollare tutta la narrazione sui migranti, che ha contribuito non poco alla vittoria elettorale delle destre. Dal blocco navale più volte promesso e oggi finalmente accantonato, all'impegno di difendere i confini esterni dall'UE, passando dall'imperativo se l'Europa non si muove facciamo da soli al più realistico l'Europa ci aiuti, non possiamo fare da soli. Peccato che è dal 2015 che sui migranti l'Unione Europea è divisa, incapace di trovare una politica comune. Come conferma la spaccatura registrata giovedì scorso sul nuovo patto immigrazione e asilo, che non riconosce niente di quanto avrebbe voluto l'Italia, non ai ricollocamenti obbligatori, resta la responsabilità dei paesi di primo approdo, al quale si chiede di realizzare centri chiusi per accogliere i richiedenti asilo e maggiori controlli per evitare i movimenti secondari. In cambio il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha ottenuto il via libera alla possibilità di rimandare i migranti nell'ultimo paese di transito, sicuro non europeo. Misura che bisognerà vedere quanto realmente applicabile e che rischia di mettere in discussione il principio di asilo, senza considerare la freddezza mostrata finora da alcuni paesi del nord Europa verso il credito mostrato nei confronti della Tunisia. Il viaggio fatto domenica scorsa da Meloni con la presidente della commissione von der Leyen, Commissione Europea, e il premier olandese Mark Rutte non ha di fatto portato alcun risultato concreto. Solo lo stanziamento di 250 milioni di euro da parte dell'Unione Europea briciole rispetto alle reali necessità economiche di Tunisi e ai 900 milioni di euro che Bruxelles sarebbe pronta ad investire se Saied si decidesse ad accettare le condizioni poste dall'FMI, dal Fondo Monetario Internazionale, per sbloccare un ulteriore prestito di 1,9 miliardi di dollari. Per ora invece tutto resta fermo, al punto da allungare più di un'ombra sulla possibilità che il Consiglio Europeo del 29 giugno possa davvero approdare a qualche decisione. Quindi diciamo, questo è un altro quadro che ci può dare anche quelli che sono i movimenti politici istituzionali, oltre abbiamo anche presa coscienza di quella che è stata la strage che è stata dichiarata appunto la più grande strage nella Grecia, insomma quella avvenuta consumatasi appunto ieri pomeriggio, e questo lo troviamo appunto a pagina 2 per chi fosse interessata, si approfondisce il tutto a 2 e 3 in cui si raccontano gli sfollati per il clima nel 2022, il timore della stiva piena di donne e di bambini, in cui appunto addirittura le autorità greche escludono la possibilità di trovare altri superstiti, quindi non si cercano sopravvissuti, ci si cercano appunto corpi, e poi l'articolo principale a cura di Giansandro, con la firma di Giansandro Merli, parla proprio della strage al largo della Grecia, 79 morti, centinaia i dispersi, e ci dà proprio la mappa generale a 360 gradi, quindi anche dire la narrazione proprio di quello che è avvenuto. Come dicevamo appunto prima, di base la Grecia non ha soccorso appunto questo barcone, come ripetute volte succede, come appunto succede dall'Italia, come è successo appunto a Malta, in quella che è la tratta che va dalla Libia all'Italia, che è appunto una delle tratte del Mediterraneo, e quindi appunto dell'acqua più grave, e diciamo che ci sono state appunto chiamate delle proteste anche davanti al Parlamento. Più che altro appunto quello che sul quale si protesta è anche al fronte delle risposte istituzionali della Commissione Europea, il fatto che si continuano a creare continuamente barriere fisiche, respingimenti, e che tutte le politiche che vengono attuate sempre con quel velo di ipocrisia, alla fine vanno ad ostacolare quella che è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, banalmente, che è l'autodeterminazione, no? Quindi il fatto che le persone scappino perché ci sono delle condizioni estremamente pericolose che mettono in gioco la vita di donne, uomini e bambini, in cui però dall'altra parte quelle che sono le terre che dovrebbero essere appunto di salvezza sono delle terre invece che tentano in tutti i modi, anche appunto con queste politiche che apparentemente possono essere propositive e di salvaguardia, del respingimento, sistemi di detenzione, sistemi appunto di utilizzo e di rimpatri, per esempio con i soldi, quindi incentivi di soldi per eventuali forme di rimpatrio, oppure appunto per chiudere banalmente in centri detentivi, come per esempio possa essere un CPR, i migranti. E quindi è questo. E come diciamo sempre appunto in apertura, Italia assieme alla Commissione Europea, vabbè, insomma ne fa parte, e la Tunisia sono stati anche protagonisti di un memorandum in questi ultimi momenti, in questi ultimi giorni, diciamo per quella proprio che è la mobilità estera, per esempio per il potenziamento energetico, e si è parlato anche di migranti. L'articolo di Carlo Lagna diciamo ce ne parla, appunto c'è sempre questo scontro sull'FMI, che essendo il Fondo Monetario Internazionale sempre riguarda proprio in che modo devono essere sviluppati ancora una volta e impiegati i tributi. Ci sono appunto questi 1,9 miliardi di dollari per che devono essere in qualche modo sbloccati, ma appunto ancora una volta dobbiamo sottolineare che non sono stati sbloccati, e quindi che c'è sempre questo quest'ombra, quest'aurea insomma di dubbio, mentre la gente continua a morire. Questa è la cosa appunto più grave, che appunto è l'omicidio, ecco, i ripetuti reati di cui si macchia tutta l'Europa.
It's 'cause we're flying. You got me flying.
Radio Onda Rossa 87.9, vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info. siete ancora all'ascolto della rassegna stampa. Abbiamo terminato con le pagine interne dei quotidiani dopo le notizie dagli esteri e passiamo quindi alle cronache locali. Ancora qualche secondo di musica e torniamo in voce. Allora passiamo alla cronaca di Roma. Dalle pagine del Corriere della Sera c'è una foto a centropagina che riguarda appunto persone intrappolate per il maltempo, bambini portati via dal centro estivo con i gommoni, auto nelle voragini, oltre 200 interventi, allagati mercati e piazze, alberi caduti, tromba d'aria Ostia, rischio frane ai castelli. Insomma, una situazione molto grave che si sta prolungando, lo vediamo tutti, insomma, precipitazioni molto forti quotidianamente verso il pomeriggio, insomma, se non durante tutta la giornata, che diciamo non fanno che far emergere quelle che sono le estreme mancanze in termini di cura, di manutenzione dei territori, e quanto, insomma, abbiamo anche già detto rispetto a ciò che è successo in Emilia Romagna, l'alluvione, le alluvioni, insomma, l'acqua non venga drenata da terreni, sia dall'asfalto soprattutto, ma anche da terreni che ricevono queste precipitazioni così intense e invece poi dopo ricevono un caldo molto forte, e quindi insomma ci sono problemi di tenuta del suolo e quindi le frane, e da un altro lato ci sono allagamenti nelle città, quindi anche i quotidiani, insomma, ci parlano di una situazione sempre più grave. Il raddoppio ormai consueto dei temporali quotidiani ha ampliato a dismisura il conteggio di strade allagate, alberi caduti, disagi di vario genere e gravità. Da martedì sera 200 interventi. Questa è la situazione a Fidene, erano 80 persone, tra cui decine di bambini, sono rimasti intrappolati e sono stati portati via appunto con questi gommoni. E il quartiere africano, si è aperta una voragine intorno alle 17, una tubatura esplosa che ha inghiottito due auto in sosta. E l'articolo prosegue ancora, la città è in ginocchio, qua c'è la fotografia delle due auto che sono finite con la punta, diciamo, dentro questa voragine. Vediamo appunto anche delle grandinate, come riporta l'articolo. La polizia di Roma Capitale segnalava ieri criticità dovuta ad allagamenti a Ponte Salario, Corso Trieste, Circonvallazione Nomentana, Sottopasso con Latina, via Sansoni, zona Cassia e Tiburtina San Lorenzo, emblematico che per risolvere il caos nato dall'allagamento della corsia preferenziale di Viale Eritrea siano dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri del gruppo Parioli. Non ho capito perché, però vabbè. E insomma, qua prosegue, prende parola il sindaco di Roma, che in molti si chiedono chi sia, se sia andato alle Hawaii o insomma nessuno conosce la sua voce, pochi il suo volto. Si chiama Roberto Gualtieri. Contro i tombini intasati abbiamo già avviato interventi, ma una concentrazione d'acqua di questa portata e le foglie che vengono fatte cadere dalla pioggia riotturano le caditoie. Su 55.000 di responsabilità del comune ne abbiamo ripuliti 30.000, molte non si toccavano da 10 anni, e ovviamente il solito scarica barile delle amministrazioni, che figuratevi avrà anche dei fondi di verità, però insomma non si sa poi mai la responsabilità di chi è. Questo era un articolo interessante dalla prima pagina. C'è la questione degli youtuber, e quel padre del piccolo Manuel aggredisce gli youtuber che hanno travolto la Smart. Questo fatto tragico di questi youtuber che stavano su una Lamborghini e hanno travolto questa macchina, hanno ucciso un bambino di 5 anni, e questo insomma è abbastanza un fatto molto grave, viene condito da questo aspetto degli youtuber, sicuramente questo culto delle macchine potenti, delle macchine di lusso, della possibilità di affittarle, di farsi i video mentre le si utilizzano. Era il caso anche di quel ragazzo che era morto sfrecciando a più di 200 all'ora su una macchina facendosi un video. Insomma, ormai ci sta questo aspetto anche della spettacolarizzazione estrema di queste cose, che è sicuramente grottesco. C'è la notizia di questa persona morta a Sabaudia per il morso di un ragno, un commerciante greco di 58 anni, e insomma notizia che si legge raramente sulle pagine dei quotidiani in Italia, insomma, di una persona morta per il morso di un ragno, e condannata a 5 anni, minorenni le vittime, violenta due ragazze adescate a Termini. Una persona bengalese di 48 anni è stata condannata a 5 anni e 2 mesi. Erano stati chiesti 9 anni e 6 mesi di carcere, una pena più alta di quella poi stabilita dai giudici. E poi, diciamo, a fondo pagina ci sta Piccolo America indaga la Corte dei Conti, nel mirino dei magistrati il finanziamento di 250.000 euro del comune a Carocci. Si parla delle arene all'aperto, delle arene cinematografiche all'aperto in tre punti della città che l'associazione del Piccolo America, anche, che gestisce anche il cinema Troisi, da diversi anni porta avanti l'estate a Roma, e insomma di un'iniziativa che era stata portata avanti dal presidente di questa associazione, di cui è riportata anche una fotografia qua, Valerio Carocci, che era andata ad occupare in maniera simbolica una sede, non so quale degli uffici del comune, per chiedere appunto il rinnovo del finanziamento per queste arene all'aperto, per la programmazione estiva. Inchiesta contabile avviata dopo l'esposto presentato da Erbaggi di Fratelli d'Italia. Quindi insomma la situazione è, insomma, è da analizzare con le giuste lenti, perché appunto qua è evidente che queste arene all'aperto cinematografiche, che sono state, diciamo, sostenute dall'amministrazione di centrosinistra, da Zingaretti e da altri politici del Partito Democratico, che sono state sostenute pubblicamente, anche insomma, che poi hanno ricevuto dei finanziamenti, vengono osteggiate da, in questo caso da Fratelli d'Italia, che ci pone la lente, la luce sopra, per capire come e perché sono arrivati questi soldi, che comunque sostengono un'iniziativa che, qui non ce ne sono tante simili a Roma, questo è indubbio, che è molto partecipata, che però insomma ci parla da un altro lato degli eventi pubblici a Roma, che sono comunque un tasto dolente di questa città, e quello dell'estate romana e di a chi vanno i finanziamenti. Insomma, ora, senza fare lo stesso gioco dei Fratelli d'Italia in questo caso rispetto al Piccolo America, però è evidente che i finanziamenti arrivano quasi soltanto per iniziative portate avanti nel primo municipio, quindi nel centro della città, e che senza avere alle spalle comunque un'infrastruttura di un certo livello e la possibilità di muovere parecchi soldi, è molto difficile fare eventi pubblici all'aperto a Roma, tra l'occupazione del suolo pubblico, se uno poi si deve autofinanziare magari anche vendendo da bere o da mangiare i permessi per la somministrazione. Insomma, è molto complesso, e alla fine, diciamo, la possibilità di fare questi eventi ricasca sempre un po' sulle stesse realtà, e questo ora a prescindere da quello che si legge sulle pagine dei giornali rispetto al Piccolo America, è una riflessione generale che insomma sarebbe interessante anche portare a approfondire. Leggo questo insomma dal Corriere della Sera, e passo la parola a chi sta qua con me in redazione, che c'è un altro quotidiano da cui può leggere la cronaca di Roma, che se non sbaglio è proprio il Messaggero.
Sì, è il Messaggero, parla principalmente di quello che anche accennavi tu, al centro insomma abbiamo la fotonotizia di due auto che sono finite in lavoraggine ieri nel quartiere africano, insomma in seguito alle più bombe d'acqua in realtà che ci sono state nel corso di tutta quanta la giornata, e poi il titolo alto, che diciamo continua e approfondisce a pagina 59 della cronaca di Roma, parla appunto della guida, cioè della guida di questa morte a 5 anni per la sfida social. Casal Palocco, il piccolo Manuel ucciso da una Lamborghini con 4 youtuber a bordo. Altra vittima a Castel Gandolfo, Giulia, 17 anni, andava alla festa di fine anno della scuola, e lo possiamo diciamo ritrovare a pagina appunto 58 e 59, in particolar modo appunto soffermandoci su quella che è la guida, diciamo, per oltre 50 ore delle sfide dello youtuber. Diciamo, purtroppo vediamo questa fotografie delle auto distrutte a Casal Palocco, dove era in corso questa sfida. Il gruppo social di youtuber ha un profilo Instagram, The Borderline, seguito da oltre 88.000 follower, oltre 600.000 persone li seguono sul canale YouTube. Nelle loro challenge si sfidano con percorsi estremi ripresi tappa per tappa. Ieri stavano complementando una corsa di 50 ore su una sub Lamborghini. Il gruppo di youtuber e creatori digitali mesi fa aveva dato via a un'altra sfida di 50 ore a bordo di una Tesla. Ci piace spendere per farvi divertire, spiegano. Il successo sul web grazie alle gare estreme che propongono come la maratona delle macchine. Il gruppo di youtuber e creatori digitali online dal 2020, amici di lunga data, hanno fondato la pagina The Borderline. Non siamo ricchi, ma ci piace spendere per farvi divertire a voi. Tutto quello che facciamo si basa su di voi. Più supporto ci date e più contenuti più contenuti costosi e divertenti porteremo. Tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento. Lo scorso mese il gruppo era salito dalla ruota panoramica, l'obiettivo era non scendere per 24 ore, così online sono stati postati i video dei tre che salutano alla giostra e poi riprendono le successive ore alla massima altezza. In alcuni casi per chi vince la sfida c'è una ricompensa, come nelle gare dei ragazzi che hanno giocato a nascondino estremo in un castello di 10.000 metri quadrati, il vincitore ha incassato il montepremi di 10.000 euro. E quindi appunto mi diceva anche dall'altra parte, insomma, c'è questa appunto spettacolarizzazione ed estremizzazione, insomma, di quello che è l'utilizzo del media, porta poi ad un allungamento stesso della vita e anche di quella che è appunto i comportamenti in generale, nel senso che il media sotto questo punto di vista quasi gode, appunto è il proprio gioco, il gioco anche possiamo dire dell'economia capitalista, di sfruttamento e anche di ultraprofitto, quello appunto di farsi vedere, arrivare fino a condurre insomma delle condizioni estreme di vita, mettere in gioco appunto la nostra vita per quella che è maggiore visibilità, che significherebbe appunto maggiore popolarità, che significa di conseguenza appunto maggiore ricchezza, e in realtà appunto le piattaforme che sono quindi amiche di questa logica ovviamente di sfruttamento, ma anche capitalistica, alla quale ovviamente soprattutto i giovani magari anche reduci, no, dal Covid e quindi da una condizione di estremo isolamento, sono partecipi e in qualche modo sono complici. Una di queste sfide, appunto, una delle piattaforme più importanti, come dice l'articolo, è sicuramente quella di YouTube, che è una piattaforma che offre una continuità anche di video di più lunga durata, però insomma ultimamente ci sono appunto altre piattaforme, non si parla più di Instagram quanto appunto di TikTok, insomma, per far capire proprio questa spettacolarizzazione della persona, questi ultra personalismi, insomma, di gente che farebbe di tutto appunto per avere la propria visibilità e quindi per sentirsi in qualche modo affermata, accettata in qualche modo, ecco, da tutti gli altri e di conseguenza appunto dal sistema, e senza capire poi alla fine che questi sono anche dei comportamenti che vanno ad influenzare chi usa e abusa dei social network, come anche magari bambini o comunque adolescenti più piccoli, ecco, visto che insomma ormai ci si dota di telefoni già dai primi anni di età e che insomma li prendono come modello e quindi poi modello di comportamento. Non è scritto sulle cronache locali di Roma né del Corriere, se non sbaglio, ma neanche sicuramente del Messaggero, però insomma da questi microfoni si è parlato a lungo sia nelle varie trasmissioni sia appunto anche nelle rassegne stampa. Oggi sempre appunto a Roma ricordiamo che è stata appunto convocata, indetta oggi 15 luglio del 2023, un'assemblea aperta all'Università della Sapienza, nell'aula magna della facoltà di lettere, quindi diciamo che geograficamente parlando ci troviamo nella città universitaria in piazza Aldo Moro, alle 4:30, e è un'assemblea proprio sul tema dei progetti del PNRR, della scuola appunto e di quelli che sono i soldi stanziati per la scuola, la famosa scuola 4.0, di cui appunto, come dicevo, se ne è parlato più volte attraverso questi microfoni. E la chiamata viene proprio appunto dal liceo di Roma, dal liceo insomma Pilo Albertelli, dove i progetti della scuola 4.0 sono stati appunto bocciati nel consiglio d'istituto. Accompagnato a questo, ovviamente, adesso vi leggiamo il comunicato, che recita appunto che il 4 maggio del 2023 il consiglio d'istituto del liceo Pilo Albertelli di Roma ha bocciato i progetti del PNRR scuola 4.0, piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale delibera ha avuto un'immediata risonanza nazionale: osservare, interrogarsi, approfondire, argomentare, ascoltare, discutere ed esprimere liberamente la propria motivata posizione in questa fase storica detta scalpore. Nonostante il clima che si ispira nelle scuole, dire no è possibile e necessario. La critica espressa dal consiglio di istituto non è limitata ai due specifici progetti disegnati per il liceo Albertelli, ma riguarda tutto l'impianto del piano scuola 4.0. La digitalizzazione integrale del processo di insegnamento, apprendimento, la frammentazione del gruppo classe, la disarticolazione ed esternalizzazione della didattica, l'assoggettamento della scuola pubblica agli imperativi del mercato, la riduzione degli strumenti dei soggetti da soggetti ad utenti, poi clienti ed infine forza lavoro. Le problematiche della scuola pubblica italiana, sovraffollamento delle classi, edifici fatiscenti, carenza di personale stabilizzato, afflitta da innumerevoli politiche di tagli che non sembrano arrestarsi. Si pensa all'imminente accorpamento degli istituti scolastici. Non si risolvono certamente finanziando oscure transizioni digitali. La grande partecipazione dell'assemblea dei genitori del liceo, aperta alle altre componenti scolastiche, tenutasi il 18 maggio scorso, ci ha dimostrato che vi è un gran bisogno di comprendere e discutere insieme. I numerosi attestati di solidarietà e l'ampia condivisione delle nostre critiche, che ci sono giunti da ogni parte dell'Italia, rappresentano un chiaro segnale dell'esistenza di un dissenso diffuso che ha bisogno di incontrarsi ed esprimersi. Per tutti questi motivi, come genitori, studenti e docenti dell'Albertelli, riteniamo importante incontrarci a livello cittadino per continuare a ragionare in modo ampio sul processo di stravolgimento delle finalità stesse della scuola pubblica, disegnate dalla Costituzione, sulle risorse di cui la scuola ha un bisogno reale e vitale, su ciò che la scuola ha veramente necessità di cambiare, sulla scuola che vogliamo. E quindi, appunto, ripetiamo, l'appuntamento è oggi, giovedì 15 giugno, alle 4:30, un'assemblea aperta appunto all'Università di Roma La Sapienza, in Aula Magna, nella facoltà di lettere. Quindi, appunto, ci troviamo in città universitaria per parlare e riparlare e riproporre appunto in maniera critica appunto quelle che sono le cause e conseguenze e i piani diciamo tributari che propone il PNRR in questa scuola della digitalizzazione.
E l'unica cosa che ci dicono, una rettifica, è che non è però nell'Aula Magna di lettere come da comunicato, che ci dicono che possiamo dire che è alla Sapienza e che sarà lì all'interno dell'università, e a Piazza Aldo Moro ci saranno degli striscioni e delle indicazioni per dove verrà svolta questa importante assemblea di quest'oggi sulla questione del PNRR e della scuola. E se non hai altro da aggiungere, cara, qua direi che abbiamo parlato parecchio, e quindi per ora la rassegna stampa è terminata, e lasciamo un attimo un po' di selezione musicale della compagna automatica e poi vediamo un attimo come prosegue la mattinata di Radio Onda Rossa. Intanto un saluto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, e soprattutto a chi è privata della propria libertà personale.